Welcome to the program, The EU and the World.
L'Europa e il mondo.
The podcast series of the Jean Monnet Chair, EU to Luck.
Un saluto a tutti e bentornati a L'Europa e il mondo, The EU and the World, la serie di podcast della cattedra Jean Monnet, EU to Luck. Oggi ho il grande piacere di ospitare uno dei membri della cattedra, il dottor Gianluca Volpi, che è ricercatore di storia dell'Europa orientale presso l'Università di Udine e un grande esperto non solo di storia dell'Europa centrale ed orientale, ma anche di storia russa e storia militare. Benvenuto Gianluca.
Grazie.
Come l'anno scorso abbiamo pensato di invitarti per rinnovare un po' la discussione sulle relazioni tra l'Unione Europea e la Russia e probabilmente come l'anno scorso il tema che è al centro dell'agenda delle relazioni Russia resta l'Ucraina come pomo della discordia. Come inquadriamo questa vicenda dell'Ucraina nelle relazioni tra UE e Russia?
Ho usato questa definizione di pomo della discordia perché mi pareva la più appropriata, no? È una realtà che non esisteva prima della caduta dell'Unione Sovietica, che si è posta all'attenzione sia dell'Unione Europea di allora, che doveva ancora allargarsi, no? Sia della nuova Russia succeduta all'Unione Sovietica, come un terreno di possibile scontro. Ora, tutto quanto è accaduto da quell'epoca non è assolutamente inevitabile, poteva essere gestito in altro modo, ne è risultato un tema di prima confronto e poi scontro, perché l'Europa in qualche modo non ha saputo proporsi in maniera molto decisa e coerente come interlocutore della nuova Russia. Ha preferito rimanere all'ombra degli Stati Uniti. E questo è un tema un po' delicato perché ci sono molti in Europa che ritengono, pur criticando aspramente anche la politica degli Stati Uniti, che non si possa in alcun modo emanciparsi dalla tutela medesima degli Stati Uniti, ma io ritengo invece che sia possibile l'esatto contrario, perché abbiamo sempre da fare i conti con una democrazia sia pure imperiale, ma con cui si può discutere, no? Certo anche scontrarsi, ma indubbiamente discutere. E abbiamo trascurato come europei, l'Europa ha trascurato anche di modificare il proprio assetto cancellando quella che era l'alleanza militare finalizzata alla guerra fredda, la difesa atlantica, insomma che non aveva più senso di esistere nel momento in cui l'Unione Sovietica, finendo il suo corso storico, ha anche cancellato, perché altro non le restava da fare, il patto di Varsavia, cioè un'alleanza militare che però, bisogna dirlo, era nata per risposta all'Occidente, non per iniziativa sovietica.
Benissimo, senti, c'è un grande parlare anche di Putin, dei suoi progetti, delle sue motivazioni, no? Ma questa idea della raccolta delle terre della Rus è stata in qualche modo sottovalutata dall'Unione Europea? C'è stata una risposta tardiva, forse una mancanza di comprensione nei confronti di certe dinamiche, di certe istanze che stanno molto a cuore non solo a Vladimir Putin, ma probabilmente alla società russa?
Sì, c'è stata una sottovalutazione. Chi conosce un po' la storia russa sa che ci sono alcuni punti fermi. La Moscovia, l'antica Moscovia, si è costruita a partire da un'eredità che poteva essere anche più occidentale, cioè quella della Rus di Kiev, eppure adesso, mettendo in chiaro noi tutti che la Rus di Kiev non è la Moscovia il cui corso storico è decollato secoli dopo, non di meno la Moscovia si è presentata, trasformandosi poi in impero russo, ha perseguito l'idea di una riunione di tutti gli slavi orientali nel segno della comune fede ortodossa e in un segno anche di espansione imperiale, che non è sempre stato peraltro il leitmotiv della politica russa, perché la Russia di Mosca si è espansa fondamentalmente verso sud-est e est, quindi l'incontro scontro con l'Occidente, diciamo così, soprattutto con la Polonia-Lituania e con i territori ucraini è arrivato in un secondo tempo, molto più tardo, ma l'eredità di questa conquista, di questa espansione verso occidente è rimasta e dobbiamo stare attenti a identificarla correttamente, perché non si tratta della volontà della Russia di espandersi in Occidente, ma si tratta però della volontà di raggiungere i confini che includano tutti gli slavi orientali. Quindi per ben due volte nel Novecento si è posto questo problema, dopo la Prima Guerra Mondiale, quando c'era stata una riduzione territoriale della Russia, no? Diventata Unione Sovietica, e poi appunto con il crollo dell'Unione Sovietica. Quindi Putin persegue un obiettivo che i russi comprendono benissimo da questo punto di vista. Ecco, identificare in lui una sorta di mostro, di criminale, di guerra, di pazzo, dittatore, cioè, è un po' fuorviante, perché non permette di leggere bene il problema. Che sia un personaggio indubbiamente cinico, brutale, deciso con tutti i mezzi a far valere le proprie istanze, questo è indubbiamente vero, però c'è anche molto spazio per la trattativa con un personaggio del genere.
Beh, questo ci dà, diciamo, una visione anche più incoraggiante, no? Perché sembra quasi una visione senza speranza questo conflitto in Ucraina, invece tu ci stai dicendo che effettivamente si può trattare con Putin.
Con fermezza, intendo.
Certo, e sempre quando se ne comprendano le ragioni e i motivi.
Chi dice che non si può non usare la forza davanti a persone come Putin dice solo una verità a mezzo, no? Perché io per forza intendo anche la fermezza e l'autorevolezza, cioè il non cedere davanti a determinate istanze che entrano in contrasto con quelli che sono i nostri valori fondanti, no? Ecco, quindi criminalizzare Putin serve a poco, toglierlo di mezzo non servirebbe a nulla, no? Perché è espressione, punta di diamante, di una Russia che è frustrata, scontenta e che crede fermamente che questo progetto di riunificazione possa giovarle, possa essere consono al suo cammino di civiltà nel futuro. Ecco, quindi ciò che la gente pensa non è sempre irreale, no? Proprio perché lo pensa può essere reale, no? E quindi di conseguenza noi dobbiamo offrire fermezza e certezza e anche chiarezza, perché l'Europa è stata poco chiara, insomma, con i russi negli ultimi 25 anni perlomeno.
Sì, forse non è stata la sola, e in no. comune con altri paesi, no? Tanto no. per non fare nomi e cognomi, gli Stati Uniti, Stati Uniti. Che abbiamo una leadership molto particolare, ma che non è un'eccezione, ma è espressione di qualche cosa.
Sì.
Senti, approfitto della tua presenza per chiederti anche una domanda un po' più generale. Però non è solo questione di Ucraina. L'Unione Europea ha un confine orientale piuttosto esteso e piuttosto problematico sotto vari punti di vista, no? Abbiamo ad esempio i Balcani, abbiamo tante situazioni. Che cosa ci dici sul confine orientale dell'Unione Europea e la politica europea o assenza di una politica europea in questo contesto geografico?
È stato importante, sarebbe stato importante affrontare questo problema al momento dell'allargamento dell'Unione Europea, no? È stato un allargamento all'insegna dell'euforia, un'euforia che era basata in gran parte su parametri economici, cioè il fatto di poter accogliere all'interno di un'Unione che si stava strutturando anche come Europa dell'Euro, paesi che appartenevano alla sfera di influenza sovietica, no? Quindi è stato un ottimismo pensando che bastasse effettivamente mettere a posto i conti, diciamo volgarmente, insomma, perché si potesse poi essere tutti felicemente uniti all'interno dell'Unione. Però non si è tenuto conto, ad esempio, che alcuni di questi paesi erano molto più favorevoli ad entrare sotto un ombrello di protezione militare che non all'interno dell'Unione. Basta guardare i dati dei referendum per l'adesione alla NATO e quelli invece per entrare nella UE. E lì bisogna tener conto di questo, bisognava stare un po' attenti e procedere molto rapidamente nel momento in cui si parlava di allargamento dell'Unione, sia ad un'azione diplomatica nei confronti della Russia di tranquillizzazione, sia a un discorso che riguardasse anche il futuro dell'Ucraina. Comunque si poteva fare questo discorso, si poteva anche accelerare, cosa che non è stata fatta soprattutto per opposizione della Francia e dell'Olanda, insomma, il discorso dell'unione veramente politica dell'Europa, perché questa avrebbe offerto anche la possibilità di avere un confine, no? E di saperlo gestire meglio, un confine comune, mentre questo confine non è sentito come tale se non dai paesi che ci stanno addosso, cioè tipo la Polonia, no? L'Ungheria stessa, alcuni dei paesi balcanici che peraltro sono fuori ancora dall'Europa, no?
Una situazione davvero intricata per la quale speriamo di averti anche l'anno prossimo. Intanto io ti ringrazio molto sia per i tuoi contributi all'attività della cattedra sia per questo podcast. Molte grazie Gianluca Volpi.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ascolteranno.
E un saluto a tutti e ci vediamo, anzi ci sentiamo con i prossimi podcast della cattedra Jean Monnet, EU to Luck. Grazie e un saluto a tutti.